il contatto, la carica dura 60 secondi. Non lo dico perché fa comodo a me, guardate i video. Non c'è più contatto diretto tra i carabinieri in quella fase e i manifestanti nel periodo di tempo successivo. I carabinieri avanzano lentamente, i carabinieri arretrano. La testa del corteo, dopo l'arretramento, si posiziona ad un'altezza superiore, più in alto rispetto all'incrocio con via Caffa. Lì, e poi lo vedremo, ci sarà poi una parte che, di persone che al momento del contatto si riversa in via Casaregis e da lì in via Ivrea raggiungendo via Tolemaide. Ma l'avanzata dei carabinieri rispetto a questo tipo di situazione, quindi un minuto di contatto, avviene attraverso il posizionamento appena al di là di via Casaregis. Vi ho detto, la testa del corteo arretra sostanzialmente in una maniera quasi automatica nei primi minuti e senza altro contatto diretto con i carabinieri, fino all'altezza leggermente superiore a via Caffa. Allora questa carica, questo affondo incredibile e inaudito che sarebbe stato fatto, ha queste dimensioni oggettive. Nel momento in cui avviene il contatto con il corteo delle tute bianche, ho detto che una parte dei manifestanti si spostano all'interno di via Casaregis e via Ivrea. Anche con riferimento a questo tipo di spostamento c'è un'altra valutazione, in qualche modo, che vedrà il Tribunale, deve essere fatta ed è estremamente importante. La signoria, chiamiamola così, in quel momento, su via Casaregis, via Ivrea, piazza Limonda, via Caffa, via Armenia, cioè tutte le zone laterali rispetto al corteo delle tute bianche, era dei manifestanti, non c'erano forze dell'ordine. Non vi era in quelle zone nessuna forza dell'ordine. Allora non possiamo rappresentarci una situazione di contestuale carica da tutte le parti nei confronti del corteo. Con il corteo c'è un contatto breve, limitato nel tempo, che prosegue per quei 60 secondi e un allontanamento del corteo. Tutto ciò che sta attorno al corteo in quel momento, in quella situazione, in quelle che abbiamo chiamato sempre le strade laterali, è una assenza di qualsiasi tipo di attività di opposizione o di contrasto da parte delle forze dell'ordine e una situazione di tranquilla e pacifica presenza da parte dei manifestanti. Prendete il video del consulente tecnico della difesa, guardate intorno alle 15, quindi siamo contestualmente alla carica, guardate la situazione di Piazza Limonda. Chi c'è in Piazza Limonda? Qual è la situazione in cui i manifestanti realizzano le barricate in Piazza Limonda? O qual è la presenza di carabinieri in via Ivrea in quel determinato frangente. La contrapposizione tra forze dell'ordine e manifestanti su via Casaregis inizia sostanzialmente in un momento contestuale rispetto alla carica. Nel senso che proprio addirittura mentre c'è questo arretramento del corteo, che in qualche modo io vi ho indicato precedentemente, già fin dalle 14.59, allora, quando i carabinieri, in realtà, e anche questo è dimostrato dalle immagini, non avranno come proprio obiettivo in quel momento, quella della prosecuzione dell'avanzata e quindi dell'affondare questa carica che non sarebbe stata una carica di alleggerimento, ma una carica finalizzata a disperdere, a sciogliere il corteo, indirizzano direttamente la loro attenzione sostanzialmente sulla parte di via Casaregis, continuando per un certo periodo di tempo ad avanzare a distanza rispetto ai manifestanti che erano arretrati già molto più a monte. Come dicevo prima, sono gli stessi video, credo che anche questo sia il 164-133 di Luna Rossa, già alle 15.01.33, quindi nel contesto che io vi ho in qualche modo evidenziato, vengono realizzate dai manifestanti le prime barricate su Piazza Limonda, che saranno poi quelle barricate fatte con tutti gli oggetti provenienti dall'arredo urbano, cassonetti e quant'altro, che verranno poi spinte su via Ivrea e verranno portate in via Casaregis per fronteggiare i blindati dei carabinieri. Ecco, qui abbiamo riportato anche con riferimento a questo tipo di situazione la posizione dei carabinieri, come abbiamo detto prima, e la posizione della testa del corteo. Andiamo avanti dal punto di vista cronologico con riferimento a questa parte, poi ci occuperemo di vedere che cosa succede nelle strade laterali, perché dobbiamo parlare da questo punto di vista di quello che è il secondo breve, molto più breve del primo e molto meno intenso, contatto tra i carabinieri e il corteo delle tute bianche. È il secondo e ultimo, questo mi permetto di dirlo prima, è il secondo e ultimo, nel senso che non ci saranno cercate dai carabinieri sotto questo profilo, o comunque attraverso l'avanzata dei carabinieri, alcun tipo di situazione di contatto diretto con i manifestanti. Ve ne saranno alcune intorno alle 17, prima dei fatti di Piazza Limonda, ma lì saranno, e le immagini lo dimostrano, i manifestanti in qualche modo ad andare addosso ai blindati dei carabinieri che stavano in ripiegamento, ad arrivare ad una situazione di contatto. Oltre a questo non vi sono altri episodi. Allora, alle 15.04.32 si assiste alla seconda avanzata, al contestuale lancio di pietre da parte di manifestanti. Anche questo è una cosa che è direttamente desumibile, non soltanto dal contenuto delle posizioni, ma direttamente dalle immagini che vengono viste. Non interessa sotto questo profilo al pubblico ministero ora andare a vedere se i carabinieri avanzano immediatamente perché vengono fatti oggetto di pietre o vengono fatti oggetto di pietre mentre stanno in qualche modo avanzando. Tenete conto, sono le 15.04, che quindi dall'altra parte comunque c'era in pieno un'attività in qualche modo di controffensiva da parte dei manifestanti su via Casaregis e via Ivrea nei confronti delle forze dell'ordine. Inizia questa avanzata alle 15.04 e alle 15.06.18 avviene il secondo contatto, che viene leggermente più a monte rispetto a dove era attestato il corteo delle tute bianche in quel momento, vale a dire quasi sostanzialmente all'intersezione con via Armenia. Inserisco qui un aspetto che poi dovrà in qualche modo essere richiamato quando andremo a parlare poi delle problematiche relative al discorso degli atti arbitrari. E si verificano nell'ambito di questi movimenti una serie di fermi e o arresti, nel senso che alcune di queste persone poi risultano essere state arrestate, di altre persone, quantomeno questo pubblico ministero non ha poi avuto traccia rispetto al fatto che fossero state trattenute o meno. Quindi non ha idea se poi siano state semplicemente prese per identificazione oppure abbiano comunque non arrestate ma subito delle violenze, eccetera. Questi arresti e questi fermi, in senso tecnico, di manifestanti si verificano sia all'esito o nel contesto del primo contatto, quello delle 14.56, sia in questa seconda fase, in particolare è in questa seconda fase che si verificano intorno alle 15.07 di avanzata gli arresti all'interno di quello del cortile della ditta Ferrometal. Abbiamo sentito, credo, l'imputato in procedimento connesso Fornaciari che ci ha riferito con riferimento a questo tipo di situazione. In realtà, anche con riferimento a questo tipo di situazione, va detto però che il contatto, per esempio, che riguarda gli arresti della Ferrometal, e senza voler entrare nel merito, perché io ho premesso, prima ancora di parlare del corteo delle tute bianche, che nessuna giustificazione può esserci per comportamenti tenuti nei confronti di manifestanti fermati, cioè materialmente presi nel contatto qualunque cosa avessero fatto, una volta che attorniati da 3, 4, 5 carabinieri vengano percossi, così come le immagini dimostrano che sia avvenuto. Il cortile della Ferrometal non rappresenta la modalità e la conseguenza della carica, cioè di questo secondo contatto che si verifica alle 15.06.18. Si tratta di persone che all'esito della prima carica dei carabinieri e non posizionate nella parte avanti della testuggine avevano trovato rifugio in una delle zone laterali. Dopodiché è intuitivo il giudizio negativo che può essere dato nei confronti dell'operato delle forze dell'ordine che, avanzando e vedendo i manifestanti nella discesa dentro il cortile, che stavano cercando di scavalcare il muretto o sottrarsi comunque alle possibilità di contatto con le forze dell'ordine, eccetera, pongono in essere dei comportamenti violenti nei loro confronti. ma non è l'espressione della carica. Io questo lo devo dire non per giustificare quei comportamenti che non giustifico, ma perché quando poi in realtà ci dobbiamo andare a occupare delle problematiche connesse al discorso del 419 e alle problematiche relative alla possibilità di chiamare in causa determinate cause di giustificazione, piuttosto che esimenti, piuttosto che attenuanti, dobbiamo andare a porci il problema di quelle che sono le situazioni che in qualche modo rappresentano le dirette espressioni di ciò che può incidere con riferimento ad una situazione di ordine pubblico. Allora, se devo andare a parlare delle caratteristiche di quella carica, nel contatto con i manifestanti, quindi tra gruppi, tra le forze dell'ordine che avanzano in quel momento e i manifestanti che in qualche modo si contrappongono, non è che debba necessariamente tenere conto di tutta una serie di episodi che si verificano a margine, che avranno tutti la loro storia, ma che non vanno direttamente a influire rispetto a questo tipo di situazione. Sarà poi tutto sommato da vedere e da verificare se ed in quale modo, e lì sarà tutto un problema da affrontare in termini di diritto, attraverso quella che comunque avrebbe dovuto esserci, cioè una percezione di determinati fatti, questo possa essere in qualche modo utilizzato ed interpretato al fine di giustificare altri comportamenti, ma sulla base di alcuni requisiti. In questo momento mi limito a dire che con riferimento a questo tipo di situazione, alle 15.06 vi è il secondo contatto, alle 15.08 nella prosecuzione, ma che non è una mischia convulsa con i manifestanti, c'è cioè l'avanzata e si registra, così come la difesa ha evidenziato, il danneggiamento dell'ambulanza dei manifestanti con il fermo e le percosse date alla persona che vi stava sopra, e questo rappresenta la fine di questo contatto. Non è che vi è un'ulteriore, una diversa prosecuzione. Tra le 15.06 e le 15.08 vi è questa avanzata. Le posizioni che poi successivamente vengono assunte in quel momento sono dei carabinieri sostanzialmente all'altezza di via Caffa e la posizione della testa del corteo all'altezza di via Armenia, sempre quindi sostanzialmente a distanza, ed è in questa fase, sarà in questa fase tra le 15.10 poi alle 15.15, in questa fase che è stata definita nel corso dell'udienza una fase di stallo, che si verificheranno anche una serie di abboccamenti di discorsi tra i manifestanti e le forze dell'ordine al fine di verificare la situazione e quindi in qualche modo di vedere se era possibile pensare ad una ripresa nel movimento del corteo. Dopo questa avanzata, questo ulteriore secondo breve contatto che si è verificato, ma ripeto con modalità che erano completamente diverse rispetto a quello dello sfondamento degli scudi, noi assistiamo a quello che è il ripiegamento su via Tolemaide delle forze dell'ordine, che tornano indietro e vedremo che andranno ad attestarsi sostanzialmente all'altezza di via Casaregis, e vedremo che non risaliranno più quantomeno fino alle ore 16.30 di quel pomeriggio. Quindi, ricapitolando questi fatti, 14.56 c'è la carica, dura, mettendo insieme scudi e periodo, 2 minuti, c'è una fase di stallo, tra le 15.06 e le 15.08 c'è un secondo contatto leggermente più a monte, da quel momento, cioè 15.08, i carabinieri cominciano ad arretrare, non ritorneranno più su via Tolemaide fino alle 16.30, cioè dopo l'incendio del blindato, e comunque mai attraverso una situazione di rapporto a contatto. Lì si registrano, fino a quel momento, si registreranno fino alle 16.30, neanche dopo, ma quantomeno limitiamoci fino al discorso delle 16.30, altri movimenti diversi delle forze dell'ordine nelle vie laterali, se non quelli che riguardano la situazione di via Casaregis. E vedrete, soltanto in un caso, intorno alle 15.15, vi saranno due blindati, quelli peraltro a velocità moderata, che non avranno particolare rilevanza nel contesto degli scontri, che risaliranno verso Piazza Limonda. Questo per dire che dal momento della carica del corteo fino alle 16.30, quantomeno, ma vedremo anche dopo, la disponibilità e il controllo su tutta l'area di via Tolemaide, Corso Gastaldi, delle zone laterali, quindi via Tommaso Imbrea, via Limonda, via Armenia, via Caffa, via D'Assori e quante altre strade voi potete trovare nella cartina, era completamente nelle mani dei manifestanti. E se ne dovrà ricordare questo tribunale, quando ricostruiti i fatti in un certo modo, dovrà andare a verificare quale fosse, per esempio, al di là delle problematiche attinenti la legittimità o non la legittimità di un determinato comportamento, anche la possibilità, in qualche modo, di scelta alternativa, che comunque costantemente sempre da imputati, e questo c'era da aspettarsi, ma da testimoni, è stata sempre negata rispetto a questo tipo di situazioni. Ognuno di noi cercava di salvare la propria vita, non era possibile in alcun modo sottrarsi a questo. Andate nei verbali e contate quante volte questo è stato detto. Ma trovatemi la presenza delle forze dell'ordine in via Ivrea, a parte quell'episodio ristretto alle 15:12, 15:14, poi lo vedremo in dettaglio, di risalita di due blindati, solo blindati, non personale a piedi, verso Piazza Limonda. Quale presenza di forze dell'ordine vi è stata nella zona a monte che abbia in qualche modo attaccato, direttamente aggredito, impedito, coartato nei suoi movimenti le persone del corteo? Che a partire dalle 15:30 risaliranno già per gran parte verso Corso Gastaldi e se ne andranno tranquillamente verso lo Stadio Carlini. 15:30 o 16 già c'è il camion, addirittura, che c'era nel corteo, è già arretrato, si è già ritornato su. Trovatemi la pioggia di lacrimogeni in quelle fasi, le cariche laterali. Era una zona, completamente una zona, nella piena signoria dei manifestanti. Perché questo è quello che le immagini vi mostrano. Perché le immagini vi mostrano fino a quel momento, come unici contatti con i manifestanti su via Tolemaide, il contatto delle 14:56 e il contatto delle 15:06 o 08. Nient'altro. Ma non è che le immagini abbiano dei buchi sotto questo profilo, per cui si potrebbe in qualche modo dire, eh sì, ma io non vedo tutto quello che succede. A parte che per dimostrare il contrario, forse in qualche modo bisognerebbe poi non semplicemente allegare verbalmente, ma trovare sostanzialmente poi una sorta di dimostrazione. Ma le immagini coprono il contenuto di quelli che sono gli eventi che si verificano in questo panorama, e le immagini mostrano ciò che è diverso, spesso, nella maggior parte dei casi, da ciò che in realtà è stato verbalmente rappresentato oppure genericamente sostenuto. Torniamo allora adesso un attimino a ritroso, ci occupiamo dei fatti delle strade laterali. Ho voluto andare avanti nella prosecuzione per cercare in qualche modo di esaurire gli effetti di questa carica per quello che riguardava la situazione su via Tolemaide, senza, ripeto, dimenticarmi che nel momento in cui comunque i manifestanti, tra virgolette, e le forze dell'ordine hanno delle trattative, la situazione che si sta svolgendo dall'altra parte è una situazione invece ben più complessa, che, badate, non ha un'influenza diretta su ciò che sta succedendo in via Tolemaide. Non è che dai movimenti nelle strade laterali i carabinieri ritornino su via Tolemaide o dall'altra parte. Via Tolemaide in realtà rappresenta un, tra virgolette, serbatoio di manifestanti che dal momento della carica si riversa nelle strade laterali. Io ho detto all'inizio, 14:59, la gente si riversa già e si è già riversata in via Casaregis, ma non è che tutta la gente che è stata in qualche modo interessata dagli scontri, così diciamo, nelle strade laterali, provenga dalla prima fila del corteo e si sia infilata da via Casaregis. I flussi dei manifestanti provengono anche dalle retrovie del corteo, dalle parti posteriori, da via Caffa, da via Armenia, su Piazza Limonda. Persone che quindi non avevano avuto alcun tipo di rapporto o scontro diretto con quello che succedeva 150 metri più avanti. Sì, i lacrimogeni, tutto quello che vogliamo, la percezione di uno stato di tensione, uno stato di pericolo, ma certamente non direttamente interessate da quella che per esempio avrebbe potuto essere più o meno un tipo di attività illegittima, arbitraria, violenta. Andremo a vedere che cosa sarà. Quindi persone che non erano i destinatari, quelli che avevano ricevuto la carica. dopo una prima contrapposizione nella parte, in realtà quello che interessa a noi è sempre, quando parliamo di via Casaregis, la porzione di via Casaregis compresa tra l'incrocio con via Tommaso Invrea e via Tolemaide. Così come quando in questa fase parliamo di via Invrea, nella maggior parte dei casi ci riferiamo alla porzione di via Invrea che è compresa tra l'incrocio con via Casaregis e piazza Limondo. Dopo una prima contrapposizione con Lanci, anche qui ne rendono fede anche con riferimento alla posizione di qualcuno dei nostri imputati, le immagini che sono state anche riversate nel contenuto dei video della difesa, vi è una prima arretramento dei manifestanti e una prima avanzata dei carabinieri in via Casaregis. Lo dico, credo di aver poi anche usato dei colori diversi in queste slide, eccetera, quando sono blu, in questa fase sono a piedi. Quando ci metterò le freccette verdi, saranno blindati. Quindi in questa fase, carabinieri a piedi, con la loro dotazione che avevano, e anche qui forse avrebbe dovuto essere aperto, ma forse lo faremo successivamente, poi tutto un problema di quello che sono altri argomenti che sono stati inseriti nell'ambito di questo processo. Abbiamo dibattuto all'infinito sui tonfa e sugli altri manganelli, così come del contenuto dei gas lacrimogeni che erano stati sparati. Aspetti assolutamente importanti e rilevanti in altra sede, ma io sfido, e non ho sentito comunque nessuno nemmeno allegare questo fatto, cioè che perché veniva utilizzato quel manganello, che vi sia fosse stata per esempio una percezione diretta da parte di chiunque degli imputati o qualunque delle persone che si trovavano in piazza, nel ritenere che la percossa avuta con quel manganello fosse più che una percossa avuta con un manganello, quindi a prescindere dal fatto che fosse un tonfa piuttosto che un'altra cosa. O qualcuno che avesse percepito che quel lacrimogeno era un lacrimogeno diverso rispetto a quello che avrebbero dovuto avere in dotazione le forze dell'ordine. Come vi ho detto, dopo l'avanzata dei carabinieri all'incrocio, i manifestanti ripiegano immediatamente in via Invrea e verso piazza Alimonda, ponendo in essere un inizio di un continuo di attività di contrapposizione che porta in un primo momento al ripiegamento dei carabinieri verso via Tolemaide alle 15.02 e alle 15.03 all'avanzata dei manifestanti nuovamente verso l'incrocio di via Casaregis. È in questa fase, cioè alle 15.06, che quelle barricate che già alle 15 erano state costruite in piazza Limonda vengono spinte avanti. Quindi nel momento in cui, dopo aver respinto i carabinieri a piedi all'indietro verso via Tolemaide, i manifestanti recuperano il controllo sull'incrocio con via Invrea, è il momento in cui queste barricate vengono già spostate e portate nella zona in qualche modo degli scontri. I manifestanti, dopo aver trasportato le barricate all'incrocio con via Invrea e via Casaregis, iniziano una nuova ulteriore offensiva contro le forze dell'ordine, che si ripete erano quelle che erano entrate a piedi, e le respingono addirittura su via Tolemaide, fermandosi ovviamente all'incrocio. È questo il momento, sempre 15.08.58, anche qui poi avremo cura di indicare i reperti, ma si tenga presente che queste operazioni, oltre ad essere state facilitate dai video che in qualche modo sono stati connessi tra di loro dalla difesa, erano in qualche modo poi riprese attraverso una serie di telecamere del traffico. Avevamo quella per esempio situata nella zona della stazione Brignole, quella relativa a Corso Gastaldi, quella di Piazza Savonarola su Corso Torino, eccetera. Alle 15.08 quindi i manifestanti contrattaccano e respingono i carabinieri su via Tolemaide. Siamo in una fase sostanzialmente, posizionamento delle barricate e contrattacco dei manifestanti su via Tolemaide, sostanzialmente contestuale a quello che io ho chiamato secondo contatto su via Tolemaide tra i carabinieri e la testa del corteo. Alle 15.09, quindi immediatamente dopo, i carabinieri tentano di riprendere il controllo sulla zona di via Casaregis, muovendosi nuovamente a piedi, quindi facendo di nuovo ingresso a piedi, quindi senza la presenza di alcun blindato su via Tolemaide. Non sto sotto questo profilo a descrivervi analiticamente quello che è il contenuto, l'avete visto, ne abbiamo visti mille filmati, sono nel video della difesa, ma ce ne sono tantissimi che mostrano quello che è la dinamica esatta, il contenuto materiale di quelli che sono i comportamenti posti in essere in questa fase, quindi spostamenti di cassonetti, ribaltamento degli stessi, recupero di corpi contundenti, bottiglie, frantumazione di cocci per il lancio delle cose e quant'altro. Segnali stradali divelti, cestini divelti, mi vengono in mente alcune situazioni di aggressione ai blindati, un'immagine per esempio di Ceci Domenico con un cestino dei rifiuti, quindi voglio dire i normali atti in qualche modo finalizzati alla contrapposizione, ma attraverso l'utilizzazione di strumenti che evidentemente la gente non aveva in tasca dalla mattina quando era venuta a fare la manifestazione, ma che in qualche modo si è procurato nell'ambito di questo contesto. I manifestanti quindi contrattaccano, i carabinieri riprendono l'incrocio di nuovo con via Casaregis alle 15.09, subito respinti indietro nuovamente dai manifestanti che alle 15.10 riprendono la loro posizione sull'incrocio e portano una di quelle barricate che erano state precedentemente realizzate nuovamente fino all'incrocio e la posizionano alle 15.11.28. Quindi sostanzialmente questa è la situazione che in qualche modo ci troviamo a creare, quindi una situazione di scontri che si è protratta per una decina di minuti, ma tenete conto che questa fase non è una fase che va avanti per delle ore intere. Quando noi parliamo di periodo di tempo che in qualche modo sembra infinito, volendolo descrivere analiticamente, ma quando andiamo a parlare del lasso di tempo che intercorre tra un determinato momento, cioè la carica dei carabinieri, al momento in cui si verifica il cosiddetto assalto al blindato, stiamo parlando di un periodo di tempo di mezz'ora. Quindi la situazione che c'è in via Casaregis nel momento in cui si verifica questa situazione, l'ingresso dei blindati è una situazione di violenta contrapposizione, di forza dell'ordine che evidentemente, per come si vede, per il numero dei manifestanti, per la violenza degli attacchi, non riesce a recuperare il controllo di quest'area e non ha neppure, sotto questo profilo, la possibilità di muoversi in qualche modo liberamente in quest'area per la presenza dei manifestanti e per la presenza delle barricate che in qualche modo sono state posizionate. Per questo alle 15.58 i blindati che in realtà facevano parte, tra virgolette, del seguito dello schieramento dei carabinieri che aveva effettuato la carica nei confronti del corteo, si avvicinano anche qui all'incrocio con via Casaregis, non c'è alcuna avanzata dei blindati verso il corteo che in questo periodo di tempo sostanzialmente sarà nella fase di stallo e nelle trattative con le forze dell'ordine all'altezza tra via Armenia e via Caffa. E alle 15.12.18 si assiste ad una prima avanzata di questi blindati. Anche qui le situazioni vanno ricostruite per quello che sono. Se uno di questi blindati, successivamente entrato all'interno di via Casaregis, percorre poi un pezzo di via Invrea ad una velocità sostenuta, salendo su dei marciapiedi e rischiando volontariamente o per erroneità nella manovra di investire delle persone, questo è un dato che resta immortalato nelle immagini che noi abbiamo. Ma se io in qualche modo sostenessi che la dinamica con cui si verifica questo tipo di episodio è quella che, senza che succeda niente prima, arrivano dei blindati sparati dentro via Casaregis, non direi una cosa corrispondente al vero. La prima avanzata dei blindati all'interno di via Casaregis non è un'avanzata fatta a folle velocità. È un movimento lento, mi verrebbe da dire a scatti, di questi blindati che cercano di avanzare, contrastati dai manifestanti che sono attestati alla metà di via Casaregis dietro le barricate, lanciando quanto avevano nella loro disponibilità nei confronti dei mezzi. Ed è un'avanzata lenta che finisce per fermarsi ed arrestarsi contro quelle barricate che dai manifestanti sono state erette e portate lì, in un momento antecedente rispetto alla comparsa dei blindati sullo scenario degli scontri nelle strade laterali. È vero che immediatamente dopo, per rompere questa situazione di stallo e di impossibilità da parte delle forze dell'ordine di recuperare il controllo sulla zona di via Invrea, di via Casaregis e via Invrea, questi blindati ripartono con maggiore velocità questa volta, è vero che sfondano i cassonetti che sono stati posti dai manifestanti, i quali ovviamente non è che se ne fossero andati lasciandoli i cassonetti, quindi voglio dire, e certamente l'oggettività del pericolo della situazione è certamente rilevante, ma posso anche prendere in considerazione, la difesa l'ha fatto, ha prodotto le circolari ministeriali e le disposizioni impartite per l'utilizzazione dei blindati, va bene. Ora, se poi una persona volontariamente investe una persona, risponderà di omicidio. Ma un conto è, rispetto alla valutazione di una situazione, di una circostanza, essere per esempio disciplinarmente responsabili per l'utilizzazione impropria di un determinato mezzo, essere civilmente responsabili nei confronti di un danno che per una imperizia nello svolgimento dell'attività possa arrecare alle persone. Ma voi dovreste spiegarmi se secondo voi, invece di sfondarli, i militari avrebbero dovuto scendere dal posto di guida, chiedere per cortesia ai manifestanti di spostarsi e di togliere con le loro manine